Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Roberto Bellino. Oggi ci occupiamo del centro fitness per anziani inaugurato lunedì scorso al Policlinico Gemelli e lo spazio punto di vista è dedicato al rischio melanomi al viso per chi guida. L'importanza dell'attività fisica a tutte le età è nota, in particolar modo quella a misura di anziano. Lunedì scorso è stato inaugurato il nuovo centro fitness per anziani del Policlinico Gemelli. La struttura si trova presso il Centro di Medicina per l'Invecchiamento dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Vediamo di cosa si tratta con il dottor Antonio Sgadari, medico geriatra dell'Università Cattolica e responsabile del centro fitness. Dottor Sgadari, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti.
Benvenuto. Dunque, lunedì questa inaugurazione, l'inaugurazione del nuovo centro fitness per anziani al Gemelli, che si trova presso il Centro di Medicina per l'Invecchiamento della Cattolica, diretto dal professor Bernabei. Dottor Sgadari, com'è nata l'idea qualche anno fa del centro fitness e che cosa è cambiato oggi rispetto alla struttura già esistente?
L'idea nacque all'indomani dell'apertura del Centro di Medicina per l'Invecchiamento perché da subito ci rendemmo conto come era necessario fare qualcosa di più per le persone, per gli anziani che da noi si venivano e a noi si rivolgevano. Ci rendemmo conto da subito che era necessario fare qualcosa di più in termini di prevenzione. Cioè, normalmente un ospedale cura le malattie e così era anche agli inizi della nostra storia. Noi curavamo i pazienti che da noi si rivolgevano, però sentimmo da subito l'esigenza di dare una risposta un po' più a tutto tondo, a 360 gradi, di fare qualcosa in più per la prevenzione. E siccome le evidenze già allora, già 4 anni fa, 5 anni fa, le evidenze che dimostrano che l'esercizio fisico è efficace nel prevenire le malattie, nell'allungare la vita e migliorare la qualità della vita stessa, erano così evidenti, decidemmo di fare qualcosa di più, quindi di predicare bene e cercare anche di razzolare bene. E allora aprimmo questo centro fitness, era gli inizi del 2002, il gennaio del 2002. Da allora ad oggi che cosa è cambiato? È cambiato che, essendo arrivati rapidamente nel giro di 2 anni a una saturazione della vecchia struttura che si estendeva su uno spazio relativamente modesto perché erano circa 90 metri quadrati di palestra, nel 2005 si decise di fare un passo in avanti e finalmente con l'apertura dell'altro giorno, del lunedì 5 febbraio, abbiamo inaugurato i nuovi locali. Adesso l'infrastruttura è notevolmente cambiata, è ammodernata ed è più ampia. Abbiamo 220 metri quadrati destinati in parte ad una sala per il cardio fitness e abbiamo 2 sale, una più grande e una più piccola, destinate invece al corpo libero, quindi alle ginnastiche di gruppo. La sala per il cardio fitness è attrezzata con macchinari davvero di ultima generazione, ultramoderni, tutti collegati con un computer, quindi possono essere guidati dall'esterno, dal tecnico. E la cosa più bella per noi ricercatori è che registrano istante per istante una serie di parametri relativi all'esercizio fisico svolto e questi dati vengono memorizzati e possono essere poi utilizzati a fini di ricerca.
Quali sono i macchinari più importanti, più utili per l'anziano in questo centro?
Allora, tra i grandi macchinari sicuramente i cosiddetti ergometri, cioè quelle macchine che consentono di fare allenamento cardiovascolare. Parlo del tapirulan, della cyclette che poi ovviamente esiste per l'anziano, è particolarmente indicata nella versione reclinata, in cui non c'è un semplice sellino sul quale non si sta in posizione retta, ma è dotata piuttosto di una, quasi in una poltroncina, con uno schienale molto comodo e questo consente di fare allenamento cardiovascolare anche a persone che hanno problemi di colonna, dolori o lombalgie o ernie discali. Ma non solo queste, perché poi gli anziani in realtà possono usare anche altri ergometri, quindi gli step, l'ellittico è una macchina estremamente utile, l'ellittico è una macchina che in pratica simula il movimento della corsa, però evitando quella fase di salto che è proprio della corsa e quindi limitando i traumatismi sulla colonna vertebrale, sulle ginocchia, sulle caviglie, sulle anche.
Ma cosa distingue questo centro da una normale palestra o da un centro di riabilitazione?
Ciò che lo distingue è innanzitutto, sono più cose, innanzitutto la valutazione preliminare che è affidata a uno staff medico formato, alla bisogna formato da geriatri, da medici dello sport, quindi c'è una fase di valutazione iniziale molto accurata, è una valutazione clinica ma è anche una valutazione funzionale, siamo in grado al nostro interno di fare test da sforzo, di fare misurazioni della composizione corporea anche con mezzi sofisticati, siamo in grado, sfruttando anche i servizi del nostro policlinico, qualunque accertamento sia necessario fare. La valutazione quindi è approfondita, porta a una vera e propria prescrizione di esercizio fisico, cioè il medico che esegue questa prescrizione, la quale prescrizione viene poi tradotta dal personale tecnico in un piano di allenamento individualizzato. La prescrizione va considerata alla stregua di una ricetta.
Come un farmaco?
Eh sì, esattamente. Noi al nostro centro di medicina dell'invecchiamento abbiamo imparato questo, che accanto ai farmaci, come siamo abituati da sempre a prescrivere, noi tutti, e non solo coloro i quali sono coinvolti in prima persona nelle attività del centro fitness, tutti i medici del centro di medicina dell'invecchiamento prescrivono, laddove è indicato, e questo capita nella stragrande maggioranza dei casi, prescrivono anche la giusta dose di esercizio fisico. Un altro aspetto che forse caratterizza la nostra palestra rispetto a quelle che si possono trovare all'esterno è il fatto che il personale tecnico è personale formato, cioè si tratta di, non sono fisioterapisti, perché lei giustamente ha sottolineato il fatto che non si tratta di una palestra di riabilitazione, però sono persone, professionisti, laureati in scienze motorie, i quali però hanno comunque terminato un master post-universitario con una super specializzazione in scienze e tecniche motorie preventive adattate, laddove adattate significa adattate anche all'anziano e quindi sono in grado di interpretare le indicazioni del medico e di trasformarle in un piano di allenamento coerente.
Dottore, lei diceva prima che questo esercizio fisico verrà trascritto proprio in una prescrizione, in una ricetta medica, in due parole, ma non tutti gli anziani abitano vicino al Gemelli per cui possono usufruire di questo e frequentare questo centro fitness. Per gli altri la palestra poi, o comunque un tipo di struttura come la vostra, se la dovrebbero pagare?
Allora, intanto ho fatto una specificazione. Questo tipo di attività, cioè l'esercizio fisico non di tipo riabilitativo, non è un'attività che può essere in convenzione con il Servizio Sanitario
Infatti,
Nazionale.
Infatti, esatto.
Ecco, quindi è comunque un'attività, tra virgolette, commerciale, che richiede il pagamento di una quota. Noi, per una politica, perché crediamo che questo sia un servizio da offrire comunque alle persone anziane, noi abbiamo scelto sempre dei prezzi tra virgolette politici, cioè il minimo indispensabile per rendere questa struttura, che comunque è un'iniziativa di tipo commerciale, perché tra virgolette deve automantenersi e autosostenersi, abbiamo scelto una politica di tariffe minime tali per
quindi
cui,
accessibile alle persone anziane.
Sì, sì, sì. In particolare poi se ci sono una serie di attività che sono per esempio le ginnastiche dolci tipicamente predilette dalle persone anziane, oppure alcune ginnastiche speciali, cioè ginnastiche specificamente studiate, messe a punto per soggetti con patologie proprie dell'età avanzata, non so, soggetti con cardiopatie ischemiche, con lombalgie croniche, con osteoporosi, con ipertensione arteriosa, con diabete mellito, patologie croniche tipiche dell'età avanzata. Bene, queste classi speciali, al di là di un contenuto tecnico che è davvero corretto e congruo, hanno comunque dei prezzi accessibili perché ci sembra giusto fornirlo quasi come fosse un servizio.
Vediamo i risultati. Si possono riscontrare risultati concreti, visibili, in un soggetto anziano che fa attività fisica regolare?
Assolutamente sì, questo lo dicono i primi studi che noi stiamo, i cui risultati stiamo cominciando ad elaborare in questi tempi, che studi che sono iniziati un paio di anni fa, ma lo dice una messe di letteratura che oramai è sterminata. Il concetto fondamentale che forse non tutti sanno è che l'anziano è comunque allenabile. Quale sia il suo stato, il suo punto di partenza, e per certo è un punto di partenza, uno stato di forma fisica, una forza fisica in assoluto, una capacità aerobica inferiore a quella dell'adulto, quale che sia il suo punto di partenza, l'anziano è comunque allenabile, quindi può migliorare la sua prestazione, che sia capacità di coordinazione, che sia equilibrio, che sia performance cardiorespiratoria, quindi capacità aerobica, che sia forza muscolare in senso stretto. Può migliorare tutti questi parametri in senso relativo tanto quanto il giovane. Chiaramente partendo da più in basso arriverà meno in alto di quanto non possa fare un giovane o un adulto che si alleni, ma è allenabile allo stesso identico modo.
Quindi possiamo dire non è mai troppo tardi?
Non è mai troppo tardi, è esattamente la frase d'oro che dovremmo tutti quanti scolpirci nella mente, perché è proprio così, e ho alla mente un lavoro molto recente che dimostra una cosa straordinaria, un lavoro pubblicato in una rivista molto prestigiosa. Soggetti sedentari che iniziavano a fare esercizio fisico dopo i 65 anni vedevano nei 7 anni successivi ridotta la probabilità di sviluppare demenza per aver fatto esercizio fisico, e pur avendolo iniziato in tarda età, cioè dopo i 65 anni. Quindi non è stato, in questo caso non era l'aver avuto un comportamento virtuoso per tutto il corso della propria vita a garantire una migliore probabilità di invecchiamento di successo, ma anche avendo iniziato tardi questi comportamenti virtuosi, avendo inserito l'esercizio fisico nella propria routine di vita, ecco che i benefici arrivano.
E quindi dei risultati concreti. Dottore Sgadari, quale risposta c'è stata da parte degli anziani? Sentono il bisogno di questo ulteriore apporto alla loro salute?
Assolutamente sì, oramai l'anziano è consapevole, sarà le campagne di stampa che sono state fatte in questi anni, sarà l'estrema diffusione anche sui media di qualunque tipo, sulla carta stampata, in televisione, alla radio, di trasmissioni che trattano di salute. Oramai gli anziani sono edotti, sanno perfettamente che l'esercizio fisico giova, che serve, e quindi la risposta alla nostra proposta è stata da subito entusiastica, anzi noi di fatto dopo 2 anni e mezzo di attività nella nostra palestra, pur non avendo fatto una particolare pubblicità e spesso solo per il passaparola, siamo con la vecchia palestra arrivamo a un tetto, proprio da una saturazione della struttura, e consideri che in 80 metri quadrati avevamo oltre 400 iscritti. E oggigiorno nella nostra palestra che è di 220 metri quadrati ci aspettiamo nel giro di 4 mesi di arrivare a oltre 800, e le premesse ci sono tutti. La sensazione è che l'esigenza è assolutamente sentita di fare esercizio fisico in maniera sicura, controllata, sotto supervisione medica e sotto il controllo di personale tecnico qualificato. Questa esigenza nell'anziano c'è, si tratta di dare una risposta, offrire ecco il servizio nella misura giusta, adeguata, e qui la sua osservazione di prima è molto pertinente. In effetti ci sono persone che vengono da noi pur abitando dall'altra parte di Roma, ma tante altre persone che dicono mi piacerebbe tanto ma voi siete troppo lontani.
È vero che il centro è aperto anche ai quarantenni e ai cinquantenni?
È aperto, è certamente un certo pensato per essere, mi passi l'espressione, vietato ai minori, ma in realtà questo divieto è un divieto così virtuale, perché accettiamo tutti, e in particolare ci piace comunque accogliere quei 40-50 anni che vogliono fare tutte le cose giuste per andare incontro all'invecchiamento di successo, perché comunque se è vero quello che ho detto prima che anche l'anziano allenabile non è mai troppo tardi, comunque è altrettanto vero che prima si inizia e meglio è.
Così può essere anche un motivo di competizione, l'anziano che vede il quarantenne o il cinquantenne? No, è uno scherzo.
Sì, potrebbe essere un rischio questo.
Ah, un rischio?
Beh, perché atteggiamenti competitivi non sono mai sani, secondo me, altrimenti poi si rischia di riprodurre quel mito dell'Highlander che talvolta anche nell'anziano c'è. Ci sono quei master, quegli atleti, ma anche dilettanti, ma che poi partecipano a competizioni riservate a persone avanti negli anni, che a volte non sanno dosare esattamente il proprio entusiasmo, e mentre l'esercizio fisico fa bene, ma fa bene nella dose giusta.
E quindi in questa situazione così ipotetica di cui abbiamo accennato, si potrebbero addirittura vanificare i risultati e la buona salute di queste persone?
Si corrono dei rischi inutili. L'esercizio va, soprattutto quando, se si è sani, a qualunque età evidentemente non ci sono limiti, non ci sono grossi problemi. I problemi possono sorgere, dei rischi possono essere incorsi quando ci sono delle patologie, e questo è un dato di fatto biologico incontrovertibile, che gli anziani, con l'andare avanti degli anni, tendono a accumulare su di sé diverse malattie, proprio perché queste sono croniche e con l'andare avanti dell'età tendono a sommarsi le une alle altre, e quindi l'anziano con patologie croniche, anche se stabilizzate, deve fare esercizio fisico, ma lo deve fare nella maniera corretta. Quindi dopo una valutazione che è medica e sotto la supervisione di personale qualificato.
Dottor Sgadari, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
A presto.
Arrivederci.
Era il dottor Sgadari, medico geriatra responsabile del centro fitness per anziani del Policlinico Gemelli, e siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. Sembra che gli automobilisti che trascorrono molto tempo al volante siano più a rischio melanomi al viso a causa del sole. Ascoltiamo il parere del professor Luigi Rusciani, direttore dell'Istituto di Clinica Dermatologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
In relazione alla notizia della maggiore incidenza del cancro della pelle nei guidatori, e soprattutto la comparsa più frequente del cancro nel lato del viso esposto al sole, cioè rivolto verso il finestrino, è una notizia reale, è vera, e dimostra un fatto, cioè l'importanza dell'esposizione al sole nell'insorgenza del cancro della pelle. Però io vorrei richiamare un pochino l'attenzione sul fatto che l'esposizione al sole è uno dei fattori responsabili dell'insorgenza del cancro della pelle. Infatti una volta si diceva che il cancro della pelle era una malattia appannaggio prevalentemente dei contadini, dei marinai, cioè di quei soggetti che si esponevano cronicamente per lunghi periodi, se non per tutta la vita o per quasi tutta la vita, al sole. Il sole però è uno dei fattori, ripeto. Infatti non in tutti i contadini e non in tutti i marinai insorgeva il cancro della pelle. Questa è dimostrazione del fatto che giocano un ruolo altrettanto importante altri fattori, non ultimo i fattori genetici, i fattori predisponenti genetici individuali. Questo è dimostrato anche da un altro fatto, cioè l'importanza del fattore genetico nell'insorgenza della pelle. In Australia, che è un paese che ha visto la migrazione di popolazioni massicce, di popolazioni selezionate, nate per vivere a delle latitudini completamente diverse ai poli, e che si sono trasferite molte volte, spesso coattamente, all'equatore, cioè in una sede dove il sole incide in un modo massivo piuttosto che in altre latitudini. Ebbene, in questi soggetti, in queste popolazioni, per un lungo periodo di tempo il cancro della pelle ha rappresentato una vera e propria emergenza sociale. Perché? Perché delle pelli, dei fototipi selezionati, ripeto, per vivere ai poli, hanno incominciato improvvisamente a vivere all'equatore, e quindi ad assumere, ad assorbire delle quantità eccessive di radiazioni solari. Però lo stesso non succedeva nelle popolazioni che erano nate in Australia e che si erano selezionate per vivere a quelle latitudini. Ebbene, oggi, dopo una massiccia campagna di educazione, soprattutto dei giovani, si è incominciato a vedere che l'incidenza del cancro della pelle incomincia a registrare un andamento negativo. Si diagnostica più facilmente, ma insorge anche meno frequentemente. Questo perché? Perché la popolazione australiana ha adottato degli stili di vita che tengono conto della loro natura, del loro tipo di pelle e del fatto che vivono in quelle in quelle regioni dove il sole picchia molto forte. Il sole è importante, senza il sole non c'è vita sulla terra, basta saperci vivere in un modo intelligente, esporsi al sole in un modo razionale e con prudenza.
Era il professor Luigi Rusciani, direttore dell'Istituto di Clinica Dermatologica dell'Università Cattolica sul rischio melanomi al viso. Effetti collaterali termina qui e ringrazio i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Roberto Bellino e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. È possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Cliccando sull'icona effetti collaterali. Prima di salutarvi vi ricordo che domenica prossima 11 febbraio ricorre la 15ª giornata mondiale del malato. Alle 16 nella Basilica di San Pietro verrà celebrata la Santa Messa per gli ammalati presieduta dal Cardinale Camillo Ruini con saluti finali di Benedetto XVI. La messa sarà trasmessa su questo canale 105 FM e sui 585 kHz oltre che via satellite. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento d'ascolto.